ora in onda Rai Donna, programma radiofonico sul mondo a due ruote con Fabio De Petrillo ed Eugenio Meini.
Rieccoci qua in diretta degli studi di Radio Grado per questa nuova puntata di Ride On. Ovviamente, come tutte le sigle, in compagnia di Fabio ed Eugenio. Eugenio ancora deve arrivare, ma ho qua al mio fianco
La segretaria
badante tutto fare. Allora, con Natasha, insomma, siamo rientrati oggi dopo un lunedì di sosta, di pausa. Quindi anche noi abbiamo fatto un po' di meritate ferie e ci siamo riposati, insomma, con tutti i chilometri che ho fatto a piedi, forse no, infatti sono più stanco di quando sono partito, ma
ci siamo divertiti.
Sì, no, quello sì, ho scoperto che in Veneto effettivamente è vero il detto che i veneti bevono, anche perché hanno prezzi veramente abbordabili, quindi insomma, con quei prezzi come fai a non bere un goccetto in più? Allora, detto questo, ovviamente noi non si guidava perché la macchina è stata parcheggiata e ci si spostava, quindi come il cammino di Santiago, quindi a piedi, quindi ho girato il Veneto a piedi, te ridi, ma insomma i miei piedi un po' meno. Detto questo, mi sono divertito tanto, veramente bei posti, e quindi ci ritorneremo quanto prima, ecco.
Sicuramente. Veneto, allora, aspettaci.
Ecco, spritz, prosecchini, stiamo arrivando, i cicchetti. Allora, detto questo, poi introduciamo un po' questa puntata. Alle 20:40 circa avremo il motorcycle manager di Dunlop, Roberto Finetti, che sarà nuovamente nostro ospite in collegamento, ci racconterà un po' della stagione sportiva e vediamo se riusciamo a estorcergli qualche anteprima, anche se siamo sempre sotto embargo, quindi sarà molto molto difficile. E verso le 9:10, se Eugenio sarà pervenuto in studio, avremo un collegamento con Riccardo Picciutto, pilota della Dunlop Cup. E detto questo, poi iniziamo un po' i nostri consueti saluti a tutti gli amici che ho incontrato ieri al Wilson Waves, la prima edizione italiana che si è svolta al Lido di Camaiore.
Bella.
Noi essendo stati via abbiamo potuto vedere solo l'ultimo giorno, pressoché lì al Village, però molto carino. È un bel evento, ecco, ma aspettavo qualcosa di molto più incravattato, un po' più, come si suol dire, diciamo farlocco. Invece mi è piaciuto, sia come musica, sia come ambientazione, location, mi ha stupito in positivo.
Abbiamo visto belle moto,
tante belle situazioni. Peccato che non ho visto, per questioni di orario e anche perché il grosso era nei giorni precedenti, le gare e gli eventi guidati, quindi la gara sulla spiaggia, cui siamo arrivati tardi, e la parte di flat track, enduro. Poi giovedì c'è stata la sera sul pontile con la band che suonava dal vivo, la presentazione del libro La Curva Perfetta di Carlo Cianferoni e Paolo Sormani, e quindi insomma è stato proprio un bel evento.
Primo, speriamo, di una lunga serie.
Sì, anche perché il Wilson Waves è di Biarritz, però ecco, iniziano a esportarlo in vari paesi, quindi speriamo ci sia un seguito, ecco, perché effettivamente la manifestazione può solo crescere.
Sì, è stato il primo anno questo,
sì,
in Italia.
Primo anno in Italia, quindi molto molto bello.
Ma già è presente in altri paesi, in California, ho visto in Giappone.
Quindi può essere un'occasione anche per farsi qualche bel viaggetto.
Chi lo sa.
Allora, detto questo, poi saluto gli amici ormai collaudati della scuola Curve Tornanti del GSSS, che ho incrociato e con cui ho fatto un po' di strada sabato per il Classic di ottobre, quindi come sempre belle persone, bella gente, tanti amici che rivedi volentieri. E detto questo, ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi siamo pronti per il collegamento con Roberto. Abbiamo il piacere e l'onore di avere qua con noi Roberto Finetti di Dunlop Italia, che ci parlerà un po' di tutto quello che è successo quest'anno in ambito sportivo.
Sì, ciao, ciao Fabio, ciao a tutti.
Ciao.
Tanto grazie per l'invito a partecipare alla trasmissione. Guarda, accennavi il discorso della stagione sportiva che ormai è giunta al termine. Possiamo dire che è stata una stagione molto positiva sotto tanti punti di vista, e siamo molto soddisfatti, insomma, di quello che siamo riusciti a fare sia in ambito nazionale che in ambito internazionale. Diciamo così, ci siamo tolti un po' di soddisfazioni e insomma puntiamo a proseguire su questo ritmo, su questo passo, e come dire, impegnarci sempre di più in diversi campionati, ambiti che hanno sempre un maggiore interesse.
E quindi siete molto impegnati sia dal punto di vista pista, quindi con Moto 3, Moto 2, Endurance, poi le road race e anche le gare enduro e cross, ecco, quindi su tutti
i
terreni.
Sì, allora diciamo così, nella velocità i terreni sono tutti e tre, quindi dalle gare sprint, dove in Italia abbiamo il Chief Superbike, che è un po' la punta di diamante del campionato italiano velocità. Siamo presenti nelle gare Endurance, nell'IWC, quest'anno tra l'altro abbiamo siglato un contratto col promoter e tutta la classe stock ha corso in monogomma Dunlop con il nostro pneumatico slick 200/70 KR. E poi vabbè, chiaramente le corse su strada, che sono da sempre un po' un territorio di caccia dei nostri prodotti, del nostro marchio. Si è tornati a correre il TT dopo un paio d'anni almeno di sosta forzata da pandemia e tutti i postumi, gli strascichi della pandemia, e anche lì insomma i risultati non si sono fatti attendere assolutamente. Certo. Anzi, guarda, posso dirti che, se non sbaglio, vado un po' a memoria, però delle 18 posizioni disponibili sui podi ne abbiamo occupate 14. Quindi abbiamo vinto tutte e sei le gare, tutte e sei le categorie, e mettendo 14 piloti gommati dallo su 18, quindi direi che è stata veramente una bella prova di forza, insomma, di consistenza del prodotto. Certo. Hickman ha volato sia nella senior che nella stock, e Michael Dallo, insomma, ha scritto un po' la storia nella Super Sport 600. Perfetto. Quindi molto positivo.
Ecco, una curiosità, visto che hai accennato allo stop del TT, ad esempio, per la pandemia. Questa pandemia, ahimè, che ha un po' bloccato tutto, quindi anche la parte di approvvigionamento, materie prime, viaggi, spostamenti, come ha influito sul prodotto, non tanto quello sportivo quanto su quello dell'utilizzatore finale, per noi che andiamo su strada?
Ma allora, in realtà sì, c'è stato un grosso stop subito nel 2020, quando non si sapeva quando e come si sarebbe riaperto tutto. Fortunatamente in pochi mesi ci siamo messi, tra virgolette, alle spalle il grosso del problema e abbiamo proseguito quello che è lo sviluppo. Il grosso impatto si è avuto nell'approvvigionamento di materie prime, con oltre a questo l'aggravarsi della situazione logistica e quindi i relativi costi. Immagina che tutto il mondo occidentale è ripartito tutto d'un colpo, importando tutto quello che arriva dall'Asia, e ha congestionato tutti i flussi di approvvigionamento con tariffe dei container, alle stelle, materie prime, tutti gli indicatori, dai polimeri alla gomma a materie tessili. Tutto è volato alle stelle. Chiaramente le case, un po' tutte, hanno riversato una piccola parte, sottolineo il piccola, negli aumenti di listino dei prezzi dei pneumatici. Chiaramente non possiamo girare interamente quello che è il nostro impatto di aumento dei costi, però una cosa, come dire, che si può notare è che tendenzialmente i costi sono aumentati. Quindi il prodotto finito, che se fino a un paio di anni fa si acquistava facciamo 100, oggi comodamente si può trovare a 110-115, quindi un aumento attorno al 10-12%, dai, medio.
Capito. E tra l'altro c'è stato un periodo in cui effettivamente, per mancanza di produzione, c'erano dei ritardi anche proprio di consegna del prodotto, ecco.
Sì, è corretto, tu immagina tutto il mondo occidentale, Europa e Stati Uniti, che si devono riapprovvigionare di merci, di materiali che arrivano dall'Asia, e questo si è congestionato. Ora siamo in uno scenario in cui pian piano si sta tornando a una pseudo normalità, che però comunque sarà molto lontana dalle dinamiche pre-pandemia. Insomma, eravamo abituati ad avere l'imbarazzo della scelta, subito pronto, disponibile dal rivenditore. Oggi magari, soprattutto su determinati articoli, bisogna aspettare un po' di più. Diventa un acquisto un po' più da programmare e non sempre disponibile al pronto.
Quindi,
diciamo così,
agli motociclisti e motocicliste in ascolto, non vi riducete casomai all'ultimo secondo per fare il cambio gomma, ma organizzatevi prima in previsione dello stato del vostro pneumatico, ecco.
Sì, direi di sì. Uno può anche, come dire, organizzarsi all'ultimo, però viene meno un po' la scelta e le varie opzioni che in teoria con un po' più di attesa si riescono ad avere. Poi dipende anche da tipologie di moto e applicazione, ci sono pneumatici ad alta rotazione, diciamo così, che sono sempre disponibili, altri che arrivano o che possiamo produrre un po' più a singhiozzo. Ma vale un po' per tutti i marchi, è una dinamica che stiamo notando sul mercato, sì, è cambiato un po' proprio lo scenario. Okay. E anche per noi è difficile ora immaginarci ed essere precisi negli approvvigionamenti, cosa chiederà il mercato, che modelli andranno di più, è veramente una sfida quotidiana.
Un salto nel vuoto, ecco.
Sì.
Quindi è più difficile.
Abbiamo le spalle larghe, però insomma c'è sempre un piccolo margine di errore che non è calcolabile.
Quindi diciamo la programmazione anche delle uscite dei nuovi prodotti deve essere molto più accurata e studiata.
Sì, corretto. Abbiamo fatto anni in cui presentavamo 2, 3, 4 prodotti nuovi in diversi tipi di applicazione. Ora sono epoche che sembrano il secolo scorso ormai, già, anche se sono passati 2 anni. È qualcosa di ora difficilmente replicabile, insomma si cerca una maggiore stabilità nella line up dei prodotti, chiaramente se questi prodotti funzionano bene, sono ben accettati dal mercato, si cerca un po' di ottimizzare tutto e mitigare il rischio di non avere prodotto da vendere fondamentalmente. Però devo dire che noi ce la siamo cavata abbastanza bene in questi 2 anni, abbiamo navigato tra le onde.
Ecco, considerando che tra un po' inizierà, o meglio, per voi è già iniziata l'avvicinamento a EICMA e quindi le grandi presentazioni, considerando che siamo quindi in un periodo di forte embargo promozionale, ci puoi dare qualche anticipazione se uscirà qualche prodotto dedicato pista o strada, oppure semplicemente qualche caratteristica che questi nuovi prodotti avranno nel 2023?
Sì, come dici tu, uscirà qualche novità da parte di Dunlop. Posso dirti che seguirà un po' gli andamenti dell'immatricolato, delle moto più vendute nell'ultimo periodo, e quindi allargheremo un po' la gamma dei nostri prodotti seguendo gli andamenti di mercato. Ora è ancora veramente un attimino presto per delineare esattamente i tratti delle novità di prodotto. Comunque ci saranno tendenzialmente due nuovi prodotti previsti per il 2023. Considera che abbiamo anche, come dire, negli ultimi 2 anni, proprio nel periodo più complicato, abbiamo rinnovato la gamma Trail, quindi abbiamo presentato il Mutant, il Meridian, 2 prodotti veramente molto, molto apprezzati dal mercato, per prodotti per moto adventure.
Mutant l'ho usato pure io sulla Speed, ma
è veramente, guarda, quello secondo me è stato un bellissimo, iniziato un po' come esercizio di stile, una scommessa vinta dai nostri designer, dal nostro marketing europeo, perché abbiamo effettivamente inventato un nuovo tipo di pneumatico, un nuovo segmento, un nuovo tipo di applicazione. All'inizio c'è stato un po' di scetticismo, ma ha vinto veramente non appena qualcuno ha iniziato a provarlo e a vedere di cosa è capace questo pneumatico. Noi abbiamo definito segmento crossover, conosciamo benissimo il segmento crossover nelle moto, nei veicoli, ma un pneumatico crossover non ci aveva ancora pensato nessuno, e noi siamo stati i primi, e devo dire che muoversi per primi ha dato i suoi benefici.
E se no, io come utilizzatore posso dirti che l'ho montato per curiosità, e anche per un po' per il disegno, no, che ricordava un po' la gommatura da flat track, no? per l'inverno ho detto va, casomai mi aiuta, e in effetti mi è piaciuto parecchio, ecco.
Guarda, sfato un mito, devo dire, in tanti lo utilizzano nella stagione un po' più fredda, associandolo un po' a un pneumatico che va bene con le basse temperature, e quindi non è la loro scelta ideale in alta stagione, quindi quando fa caldo. In realtà è un pneumatico che va bene tutto l'anno.
Un four season.
Diciamo così, è un po' un concetto di four season applicato alle moto. Ha semplicemente questa marcatura M+S, ma solo perché ha molti intagli rispetto ai pieni del battistrada, quindi può essere marchiato, ma infatti i codici di velocità sono comunque da pneumatico ultra high performance, diciamo così, quindi non... spesso viene frainteso come pneumatico da utilizzare in stagioni fredde e umide, ma in realtà abbiamo chi l'ha usato su moto molto potenti sugli asfalti della Sardegna a luglio con grande piacere e divertimento, quindi cioè, è un pneumatico che si può usare tranquillamente tutto l'anno e dà il suo meglio a 360 gradi.
Ecco, una curiosità, leggevo su un'intervista recente su una rivista online che in ambito pista andranno probabilmente col tempo a sparire le intagliate e quindi rimarrà solo la parte...
È una tendenza, chiaramente si cerca di seguire quello che è l'andamento dei campionati, nei mondiali da superbike a supersport pian piano sono stati abbandonati i pneumatici intagliati in favore del pneumatico slick. E questo ha chiaramente un trascinamento anche nei campionati nazionali e di conseguenza poi anche per il mondo track day. Diciamo che si cerca di sviluppare un pneumatico il più performante possibile e non necessariamente questo deve avere gli intagli. Quindi sì, c'è una tendenza anche noi che avevamo il nostro D213, abbiamo tuttora in gamma D213 GP Pro, che è un soprannomatico motorsport intagliato, piano piano stiamo virando quella che è la produzione sul KR Slick. Ecco. Ma considera che i prodotti sono molto vicini tra loro, perché possiamo dire che un 213 è un KR intagliato, quindi condivide il profilo, la struttura, i materiali. Chiaramente la presenza di intagli aiuta un po' di più nella flessione del pneumatico e quindi anche nella fase di surriscaldamento, di mantenimento della temperatura. Il pneumatico slick di per sé dà una maggiore impronta a terra, ma è un pneumatico tendenzialmente più stabile, che muove un po' meno, ma più performante.
Va però saputo sfruttare, ecco, diciamo così.
Anche qui ci sarebbe un mito da sfatare, nel senso che spesso si ha il terrore, un po' la preoccupazione di utilizzare pneumatici slick. In realtà noi come costruttore cerchiamo di rendere la vita abbastanza semplice ai nostri utilizzatori, ai nostri motociclisti, perché continuiamo ad allargare quelle che sono le finestre di funzionamento. E un tempo sbagliare una mescola con un pneumatico slick poteva voler dire passare veramente una brutta giornata. Oggi abbiamo mescole che hanno un range di funzionamento molto ampio e permettono anche di essere usate a ritmi normali, blandi, normali, non per forza al 100% della prima curva.
Quindi, sì.
Quindi secondo me il pneumatico slick è il futuro per chi fa track day. Personalmente credo che il pneumatico intagliato mostri un po' più limiti rispetto a un pneumatico slick. È chiaro che bisogna decidere e orientarsi sul pneumatico slick che fa per noi, la mescola corretta, il modello. Noi ad esempio abbiamo le GP Racer 212 slick, che è un pneumatico assolutamente al 100% uguale all'intagliato che si usa per strada, quindi è un bel modo di iniziare a utilizzare un pneumatico slick senza la paura. Poi da lì il passo a provare un KR è breve, ma è non traumatico.
Ok, ecco, infatti la domanda mia era quindi se c'è questa tendenza, no, per l'uso in pista all'utilizzo di una gomma un po' più specifica, quindi senza intagli, che è un po' più rigida, ha più appoggio ma trasmette, si muove un po' meno. E la mia domanda era quindi per l'amatore della domenica che ci va poco, nel senso, trova la vita facile o quindi hai già risposto, gli siete andati incontro, quindi ad esempio con GP Racer e Slick.
Sì, corretto. Uh-huh. Tu pensa che quando noi abbiamo un prodotto che si chiama GP Racer, questo deriva dal prodotto Motorsport. Il GP Racer 212 è praticamente il 212 GP Pro, uh-huh, semplicemente in una selezione di mescole umane per l'amatore, per chi lo può utilizzare. Cioè, se il 212 GP Pro disponeva di, se non ricordo male, o 5-6 mescole posteriori, noi chiamandolo poi a un certo punto, sviluppandolo come GP Racer, quindi utilizzabile, mm-hmm, per strada, l'abbiamo battezzato Medium e Endurance e sono fondamentalmente una selezione tra quelle 5-6 mescole che erano disponibili, mm-hmm, allargandone un po' la finestra di utilizzo, ma c'è proprio un cascading, perdonami l'inglesismo, dal prodotto motorsport al prodotto, mm-hmm, utilizzabile dal motociclista, insomma, dall'amatore.
Ecco, l'ultima domanda. Esce un modello con le sue mescole. Durante la vita di questo prodotto, che può durare anche svariati anni, questo prodotto resta identico a se stesso o durante gli anni anche questo può subire degli aggiornamenti, delle variazioni?
Dipende un po' dal tipo di pneumatico, un po' difficile generalizzare. Uh-huh. Diciamo che l'upgrade non per forza deve essere in termini strutturali del pneumatico, ma potrebbe essere anche dal punto di vista di industrializzazione, utilizzare differenti macchinari più precisi, con standard più rigorosi. Questa è una pratica che facciamo, che capita. E va nell'ottica dell'ottimizzazione della produzione. Okay. Poi ci sono dei leggeri aggiornamenti migliorativi, mm-hmm, chiaramente, che possono essere o, come dire, dichiarati, o alcuni sono minimi aggiustamenti per cui non è necessario, come dire, comunicare quello che è stato fatto, ma sono sempre nell'ottica del miglioramento della prestazione finale.
Ok.
Potrebbe essere ad esempio il livello di finitura superficiale, quindi prima, un po' di anni fa, i pneumatici avevano questa specie di cera che tutti, uh-huh, chiamano cera, che non è esattamente una cera. Ora pian piano iniziamo a utilizzare materiali differenti, uh-huh, per ridurne lo spessore, per agevolare, come dire, il rodaggio del pneumatico stesso. Sono tutti affinamenti che vanno nella direzione A, del mantenimento della performance o del miglioramento della performance.
Perfetto. Roberto, ricordiamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici dove poter trovare tutte le informazioni dei prodotti Dunlop.
Abbiamo la pagina, chiaramente, sui social network, Dunlop Moto, uh-huh, il nostro sito web, Dunlop Motorcycle.
Perfetto.
Quindi siamo abbastanza raggiungibili, insomma. Il sito, tra l'altro, credo sia ben fatto, e c'è una parte che non tutti sanno, è una guida di tutti i modelli di moto, divisa per cilindrata, brand e quant'altro, con la nostra possibile gommatura, quindi quale, uh-huh, modello, con la specifica e tutto il resto, e anche la guida alle pressioni.
Cosa molto importante.
Sì, poi c'è una sezione in cui per gli appassionati o per gli amatori o i frequentatori di Track Day diamo indicazioni su pressioni di esercizio e scelta delle mescole. Insomma, il sito è fatto per dare una consulenza reale al motociclista, quindi un po' è stato rinnovato 2 anni fa, uh-huh, per migliorare un po' l'esperienza di consultazione. Siamo abbastanza soddisfatti, insomma.
Perfetto. Allora, Roberto, se vuoi salutare qualcuno, microfoni aperti.
Coglierei l'occasione per salutare Simone Saltarelli, che ieri ha avuto un incidente a Imola nell'ultima gara del National, sì, Trophy 1000. Si giocava, come dire, era l'ultimo attacco al titolo, è stato sfortunato, insomma, l'ho sentito poco fa, sta bene, questa è la cosa più importante. No, insomma, gli mandiamo tutti un abbraccio.
Certo. Noi ti ringraziamo e ci risentiamo casomai quando usciranno le novità, così ci aggiorni su quando potremo scucirti qualche segreto in più.
Va bene Fabio, grazie ancora dell'invito e della chiacchierata.
Grazie mille Roberto, buona serata, noi ti lasciamo andare alla tua famiglia.
Che sei, grazie mille,
che sei diventato babbo, quindi hai tanti impegni adesso, oltre che di lavoro.
Sì, c'è un piccolo motociclista qua.
Ciao, grazie Roberto.
Ciao, grazie.
Ciao, buon proseguimento, ciao a tutti.
Allora, mentre ringrazio Roberto e saluto il buon Gegio che è arrivato.
Buonasera.
È arrivato.
Io intanto approfittavo per guardare proprio il sito della Dunlop, è veramente bello, sì.
Io l'ho guardato prima, che poi domani devo andare.
Devi fare l'ordine.
No, è arrivato l'inverno, devo cambiare, perché quello che ho sotto con la pioggia eccetera.
Non tiene,
ma se un po' sul chi va là e quindi. Insomma,
ci sta l'errore, non va bene.
No, a furia di stringere poi rassodo troppo le chiappe.
Quindi, si stringe il bucio.
Sì.
Capisco. Portate.
Quindi accogliamo appunto la chiusura di Roberto per fare gli in bocca al lupo a tutti i piloti che sono stati coinvolti in tanti incidenti.
Ma è stato un weekend funesto.
Parecchio. Saluto anche e abbraccio tutti i Marshall di Cremona. La Sonia,
salutiamo.
Anche perché anche lì, durante le giornate di prove libere, questo fine settimana è stato molto molto...
Maledetto, c'è stato
due
motociclisti morti. Che sono andati per divertirsi, ahimè, non sono tornati a casa, quindi ragazzi, prendiamo sempre con le molle la pista, perché ci si diverte, ma è sempre un posto dove bisogna prestare la massima attenzione a quello che si fa.
Purtroppo sì.
Facciamo un grosso in bocca al lupo anche al giovane olandese Stiman, che è caduto ed è stato investito nella Supersport 300 in Portogallo.
Esatto, brutto
incidente. La settimana prima a Misano è stato un altro weekend abbastanza pesante.
Parecchio pesante.
Non lo so, poi casomai ci ritorniamo dopo. E ultimamente c'è, probabilmente dopo 2 anni di... c'è un po' troppa foga oppure...
Allora io ti dico, sono andato anche questo weekend in moto, io.
Sì, sì, ho visto.
Quindi...
il delirio.
Sì. E lì ti rispecchi praticamente dall'amatore che poi si butta in pista, o da quello che... ma non per nulla togliere. Prova a fare le gare, però credo che sia un giochino elettronico, non funziona così. Gli organizzatori devono riempire le griglie per forza.
C'è un po' di...
perché purtroppo ci sono state discussioni con alcuni organizzatori, perché in un circuito 50 moto tutte insieme
sono tante.
A
seconda del circuito sono tante.
Però l'organizzatore ti può rispondere, l'omologazione della pista è 50 moto. Però è un problema, cioè 50 moto sono tante, cioè 42-43 partenti, una pista.
Alla prima curva, le prime
una pista
chicane,
stretta, magari dove c'è una prima variante o dove c'è un ingresso stretto, dove magari quello dietro non vede. Perché non è che c'hanno lo stop, devi calcolare te dove frenare, quindi avere occhio. E il patatrac arriva sempre da dietro, mai da davanti. Cioè da dietro succede sempre qualche cosa. E poi secondo me i responsabili della pista sono un po' troppo, che fanno un po' le scimmie, non vedo, non sento, non parlo, perché ci sono alcune cose che non vanno assolutamente bene.
Infatti se ne parlava anche prima venendo
qua, che c'è un po' troppo,
dovrebbe essere un po' più di rigidità,
un po' più di severità,
dovresti essere un po' più cattivo, cioè
che anche lì non è questione di cattivire, è questione che ci sono dei
regolamenti. No, cattivo nel senso
delle regole, anche
ma
delle
ci sono
norme
anche,
di comportamento.
Ci sono anche delle moto che te vedi che sono inguardabili,
tenute con lo scotch.
Sì, qualcuna perde pezzi in mezzo alla pista, cioè poi c'è persone che spaccano il motore e non si rendono conto che devono uscire, si fanno tutta la pista, invadano tutto d'olio, così, perché non si sa. Cioè lì ci vorrebbe un commissario che ti ferma, che sta
secondo
mezzo
te
pista.
È ignoranza, nel senso
ignoranza,
che questi non sanno,
non
oppure sanno. È benefreghismo anche?
Non sanno, e a volte tanto mi succede niente, tanto mi dicano niente. perché sì, te non puoi andare a un briefing e vedere alcuni che stanno col telefono a guardare Instagram, sinceramente. Lo so che sono noiosi i briefing,
però sono importanti.
Però ti fanno vedere
a volte vedi persone che non sanno nemmeno le bandiere.
Quella no, è la cosa anche, più grave.
Non solo, c'è cioè anche il comportamento della pista. Cioè, se uno è interno e ti sta passando, non lo puoi chiudere come se non ci fosse.
Cioè,
dici, ho provato a frenare 100 metri più giù perché pensavo di girarla. No, non funziona. Una volta lo puoi fare, puoi sbagliare, ci può stare. Una volta, ma due volte no, tre volte. Poi comincia a buttare fuori la gente poi comincia a arrabbiarsi. Poi ci vogliono gli elicotteri. E lì, capito, è un cane si morde la coda.
Diverso invece è questo per quanto riguarda soprattutto la parte amatori prove libere. Per quanto riguarda sì. le gare, c'è il problema quindi delle griglie a volte troppo numerose, a volte anche lì comportamenti non proprio corretti.
No, poi ci sono tutte le cose interne, magari ti dicono non si può sospendere perché se no i tempi si allungano, se no i nostri tempi tipo Imola, non puoi far le gare fino all'ultimo, perché c'hai un tot di tempo per via del problema del rumore. Quindi una gara devi sospendere, ci vuole il tempo per sospendere, no, bisogna fare la svelta, allora quella si accorcia, una gara di 7 giri. Dai, che gara è? Lì andava sospesa. Come hanno fatto a Misano.
Tre partenze, tre bandiere rosse.
Basta.
Già la terza bandiera rossa per me.
Vabbè, la terza è stata clamorosa. Stessa dinamica dell'incidente di Saltarelli, Luca, Salvadori e l'altro ragazzo che ora mi sfugge il nome, e con due moto a fuoco.
Sì, cioè.
Insomma. E vabbè, comunque l'unica dinamica verso cui forse solo e in parte, perché non si potrà mai fare nulla, colmare qualche danno è l'investimento, ma quando sei effettivamente a fare il pilota in gara, in gruppo, se cadi e hai sfiga, lì non ci puoi fare nulla.
Cioè, ecco. È difficilissimo, però scegli il male minore, cerchi di prendere cerchi di mirare qualcosa che non sia qualcosa di fondamentale. Purtroppo cosa fai? Gli miri le gambe.
A volte quando sei lì però cioè, non hai però veramente
c'è spazio,
il tempo.
Che ci fai?
Non c'hai.
A volte è veramente una frazione
cioè, di l'investimento è l'incidente ormai è rimasto, la dinamica, l'unica secondo me dinamica realmente pericolosa è rimasta.
È come quello però purtroppo che morì l'anno scorso al Mugello, che prese la moto che rimase nel mezzo e rimase la moto, lui prese la moto a un piede, non la vide. Cioè sono dinamiche che lì non ci fai
niente,
nulla, il problema è il comportamento di chi è in pista, ora loro sono professionisti, ci può stare. Però la seconda bandiera rossa, a quel punto lì, l'organizzatore ti avrebbe detto:
chiami tutti i piloti, ragazzi.
Qui c'è qualcosa che non va. Cosa si fa? Si sospende? Perché comincia a essere pericolosa. I ragazzini con la 300 sono peggiori.
No, che sono tanti, vogliono arrivare.
Sono tantissimi, vogliono farsi vedere. C'è sempre questo problema lì. Poi, ti ripeto, sembra diventato un gioco fare il pilota. Ci sono determinate regole
invece
che sono regole, che non puoi fare determinate cose, cioè è pericoloso, ci si fa male in motocicletta, si fa male forte.
Cioè. Sì. Allora, ora ci ascoltiamo Billy Idol e poi ci prepariamo per il collegamento con Riccardo.
Con Richard.
Ma vogliamo
Richard.
Prima ricordare il corso del 23 di ottobre, siamo in argomento.
Guarda la badante che subito ti mette subito in linea.
Il 23 ottobre.
C'è il corso te?
Sì, c'è il corso GSSS Start qua a Pontedera.
Ah, al piazzale.
Sì, grande. Che recuperiamo.
Piazzale Expo,
spostato,
giusto?
No, e no. Qua al lato scuola, vicino alla rotonda del Melograno, c'è il
campo la rotonda del Melograno. Sì, è vero.
Ci si organizza per le
ce l'ho fatta anche io l'esame lì. Della moto.
Quindi è un buon punto per iniziare.
Sì, infatti poi sì.
Allerta Riccardo, che ora arriviamo da lui, dopo Billy Idol.
dancer came dancing to my door. Last night a little angel came pumping on my floor. She said, come baby, got a license for love, and if it expires, pray help from above.
Con un Joker Eugenio che sogghigna, perché abbiamo ai nostri microfoni Riccardo Picciutto, pilota della Dunlop Cup 600. Eccoci qua. Ciao Riccardo.
Buonasera a tutti. Ciao, ciao,
ciao amore. Ciao passerotto.
Che introduzione.
È il mio passerottino, vai che me lo tocchi.
Allora, Riccardo, raccontaci un po', te sei partito come amatore durante le giornate di prove libere, pareggiamenti, poi un giorno hai detto voglio qualcosa di più.
Sì,
siamo partiti diciamo un po' più bassi dalle mini moto, però la base è stata che poi con le moto grosse, prima diciamo di fare il salto a correre con le 600 così, abbiamo cominciato sì ad andare con il 600 classico vecchio come cucù, compreso era simulato col minimo indispensabile, e farsi un'esperienza di pista grande con una moto già importante, senza buttarsi come ha ben visto anche Eugenio ultimamente, tanti subito nelle competizioni con poca esperienza, visto che per fare almeno qualcosa anche piccolo a livello agonistico bisogna pur sempre avere una base di conoscenza di pista. E poi da lì abbiamo evoluto un po' l'idea di correre dalla base di qualsiasi amatore più semplice a arrivare a un certo livello, quasi come un pilota che ci campa, diciamo, però fare magari tempi buoni, per magari tipo un secondino, mezzo secondo dai tempi diciamo che cominciano a essere buoni per restare con quelli che vanno forte.
Ecco, Eugenio raramente annuisce in questo modo, ecco. Quindi ti posso dire che sta annuendo dicendo
lui se la ride. È un bravo bimbo, lo sa, gli ho già raccontato tutto, lo sa come fare.
Allora, raccontaci un po' di questa stagione 2022.
Un po' sfigata.
Questa stagione 2022 è partita diciamo bene, perché la prima gara siamo subito arrivati con un riscontro di un secondo buono barra due sotto i best trap fatti da soli con gomma intagliata, e siamo passati alla slick, quindi già la gomma slick è già una gomma un po' più impegnativa, più professionale diciamo da usare, oltretutto perché è Dunlop e non solo perché è slick, perché comunque la Dunlop lo sappiamo tutti è una gomma difficile da tenere in temperatura e anche da saper sfruttare, perché è una carcassa molto dura, diciamo ci guidi molto diciamo in maniera ignorante come diciamo io e Eugenio, se ci freni sopra gli dai il gas o se no rischi sempre che la senti un po' che si muove o non ti dà fiducia e feeling in frenata e quando dai gas
bisogna caricarla tanto, pigiare
bisogna, sì, bisogna caricarla tanto perché se no non rimane in temperatura, diventa un problema.
Il passaggio dall'intagliata tu usavi la KR? Quindi.
Sì, quella la stessa misura della Moto2, che c'ha il 190 tipo, non è il 200 ma il 190. Diciamo che è un po' più lentina negli scambi, perché giustamente un po' più ciccia, avendo un po' più spalla, ce l'hai un po' più lenta dell'intagliato, perché l'intagliato giustamente essendo che è un po' più stretto, è un 180-170, ti dà un po' più agevolità, ma meno confidenza e meno stabilità in piega, cosa che con la slick io imbarazzante la prima gara non me ne sono neanche reso conto in prova libera, cioè prendevi, arrivavi, ti mettevi in piega e senza rendertene conto eri già col gomito in terra proprio senza neanche farci caso, cosa che con l'intagliato non te lo sognavi, cioè per arrivare a quel punto lì dovevi proprio andarlo a cercare e rischiare anche
di morire,
quasi di sdraiarti.
Ecco, quindi tanto appoggio sulla spalla, avendo mi sembra che l'anteriore è il 125/80.
Sì.
Ce n'è di ciccio.
Sì.
C'è tanta spalla.
Il feeling ne hai veramente tanto. Poi sta lì in base a ognuno a quanto
riesce a sfruttarlo,
a spingere forte, inclinato tanto così fuori, cioè per tanto. Soprattutto visto che c'è a piegare a 60 gradi non è una cosa o 50 da tutti i giorni,
ci si deve abituare, ecco,
cioè, piegare a 40 gradi è un po' una cosa un po' più basilare per quasi tutti quelli che mettono giro a fin terra, andare dopo i 40 gradi già bisogna avere un quel qualcosa diciamo, perché poi far 50-60 gradi ogni curva, cioè possiamo metterci anche lì con due birilli e stiamo lì a toccare gomito quanto vogliamo.
No, non serve sempre, dillo. No, perché Picce, Picce c'ha una guida, c'ha una bella guida.
La guida plastica.
Una moda oramai.
No, lui ha lui sembra.
Però peccato che se cerchi la prestazione non è quello che fa, cioè perché il gomito purtroppo c'è chi ce l'ha e c'è chi non ce l'ha nel metterlo in terra o da averlo che tocca perennemente per terra in ogni curva.
te lo ricordi,
e Charles. Questa è una cosa che io vedo spesso, che io dico nei ragazzini della 300, che è inutile che stanno lì a cercare con delle moto già che sono quelle che sono, a piegare in maniera assurda e poi lamentarsi che si chiude, cosa non è fatta per piegare tanto così, e non ti serve a niente piegare tanto così, perché non ha, cioè, è inutile, già non c'ha la velocità e potenza, no, in più no. Vai a perdere percorrenza piegando così tanto, cioè proprio sì,
meno la tieni giù, massimo angolo un secondo per fare
scorrere, nel senso che vai a cercare il massimo angolo di piego una moto di una cilindrata un po' più grande,
dove c'è il motore che ti porta fuori, poi
la forza scientifica
visto che essendo che entri con una moto più grossa, più pesante, con più velocità, con più forza di gioco, è meglio che ci vai a cercare un angolo per entrare più forte con una moto più grassa che per una moto più piccola e leggera.
Ecco, la moto grassa era tanto che non la sentivo dire, come tecnologia.
Sì, ragazzi,
infatti c'era lui che diceva, ma ha detto grassa,
grassa. È bella sciotta, capito?
No, moto ciccia.
La moto ciccia.
Moto ciccia. E allora le moto degli anni 90
sono quelle, le moto cicce,
quelle sono super cicce.
Quelle sono le vecchie milfone.
Le culone.
La mia era obesa, il mio 600, per dire.
Vedi? Era obesa.
Perché era quella, era il GSXR del 99 che
lo SRAD.
Mamma mia.
Sì, quello,
il chiappone
della corona.
Esatto. Il chiappone
della corona, e facevano ai tempi, che mi ricordo, il trofeo come l'R6 Cup, per dire.
Allora, poi durante questa stagione che com'è andata a finire?
Molte discussioni, te lo dico io, molte discussioni, parecchie discussioni. Guarda come sta zitto.
Sta cercando il modo politico
sta
di...
Sta cercando il modo diplomatico per esprimersi. Picce, sei svenuto.
No comment, è arrivato il... Dimmi, dimmi.
No, cioè, si sta parlando su cosa è successo, visto 20 minuti fa, di cosa è successo nell'ultima gara.
Bravo.
Giusto?
Sì, sì. Diciamolo.
Sì, tante cose che andrebbero riviste, soprattutto nel contesto amatoriale, diciamo, più che nell'ultimo weekend che cosa è successo a Imola, perché in quelli che sono successi a Imola, per quel poco che sono riuscito a seguirlo, sono incidenti abbastanza di fatalità, che cioè succedono, ma te li trovi lì in quel caso lì come Luca e Simone.
Sì, sì.
Cioè, sono arrivati lì, uno gli ha fatto un side perché era la gomma gli è scivolata, l'altro purtroppo ha provato il tutto per tutto, ma purtroppo in quelle situazioni puoi provare a fare il meglio di quello che puoi, ma non puoi evitare magari un contatto o di prendere un pilota o prendere l'altra moto che è già per terra, però cerchi comunque di
limitare,
fare il meglio che puoi per limitare i danni o comunque il rischio di farsi tanto male e sperare che ti fai solo male. Nel contesto amatoriale, quello che è successo domenica, tralasci i dettagli perché non è bellissimo, però sono incidenti di fatalità che in un contesto amatoriale non si dovrebbero vedere, proprio appunto perché è un contesto amatoriale. E la cosa, secondo me, come abbiamo detto benissimo con Eugenio, che sono troppi piloti con magari di 40, su una griglia da 40, per dire, 15 persone hanno il cervello di dire sì, ok, stiamo gareggiando, c'è 10 giri, non vinco la gara ogni cazzo di giro che passo sotto il traguardo, cioè, per rendere l'idea. Peccato che l'altra metà di griglia pensa che arrivando con poca esperienza, magari dai pareggiamenti, che con un solo giro possa vincere la gara, o comunque al primo giro possa fare il giro della vita e risolvere il risultato della domenica, cioè
l'occasione di essere visti.
L'arrembante, esatto. Ma se rischia di farsi male, ma anche quello che sbaglia la staccata e ti piglia pieno, ti tira fuori, cioè.
La cosa più fastidiosa è che c'è quelli che magari hanno poca esperienza ma fanno un giro buono, poi il resto della gara un secondo e mezzo più lento, quando poi gli arrivi sotto, piuttosto che farti passare, quando tu vedi che fai una linea, hai un punto di staccata, mettono a staccare nel punto uguale, però fanno tre linee differenti in frenata, zigzagando per non tentare di farti passare.
Cioè,
e a quel punto lì o rischi di prenderti o lo centri pieno, perché tu arrivi due volte più forte e non te ne rendi conto di questo, che succede o che traiettoria possa fare.
Lì dovrebbe intervenire però la direzione gara.
Cioè, sì, peccato che loro, la loro scusa in quel contesto amatoriale, che è sempre con questa frase, è incidente di gara. È incidente di gara, parliamone, perché va bene che è davanti, va bene che stava facendo la traiettoria, ma la traiettoria che so io, di norma, da qualsiasi pilota, anche che ha fatto il mondiale o è arrivato solo al CIV e ha vinto il CIV, fai una linea, non ne fai tre in una frenata, mentre hai uno dietro che ti sta praticamente tamponando da due giri, cioè... è quello il problema, o soprattutto sbagli la linea, infilo, non mi vieni a chiudere così all'improvviso, perché tanto poi ci prendiamo, alla peggio cadi te e alla meglio sto in piedi io, se no andiamo per terra tutte e due per cosa.
Ma
è quello fastidioso.
Pice, come fa a girare la gente alle 6 di sera o alle 5.40 a Misano?
Esatto. Beh, ma sabato sera guarda quando hanno finito le R3. Te lo ricordi?
Era buio.
Si montavano i fari.
Cioè,
endurance.
No, ma no, è pericoloso. Cioè, no, dillo te, Picce, cosa si vede a Misano alle 5 del pomeriggio tra le Rio, la 3 e la 4? Cosa vedi?
Guarda, io ti parlo per quello che ho visto quando c'era Joy. Per renderti l'idea, il mio compagno di squadra aveva la qualifica a quell'orario proprio fastidioso a Misano, con l'aggravante che pioveva, stava piovendo, quindi tu hai il riflesso del riverbero dell'acqua, del sole, più il riverbero del sole nella visiera, e in tutto sei con la trasparente, perché con la scura non vedresti proprio una mazza in quel momento, perché tra acqua e tutto non vedi niente. Fa che non vedeva, al di là dell'acqua che c'era dentro in pista, che già lì era da fuori di testa, perché c'era già un dito, due dita di acqua in pista, e già lì dovresti dire no, non si fa, perché c'è già troppa acqua e troppi rischi tra cordoli e non cordoli, anche perché Misano ultimamente è piena di avvallamenti che non si vedono neanche se non c'è le chiazze.
Ti trovi l'acqua planning quando c'è l'acqua più
vasta. Esatto, cosa che a me mi è successa, ma ci sta, perché la pista è fatta così, ti devi adattare, giustamente quando provi a fare un tempo vai a cercare un po' il limite della pista e della moto. Però il discorso è che lui è arrivato al boss dopo tre giri, fa: io non vedo niente, non vedo da dove inizia la pista, da dove finisce, non vedo i punti di frenata, non vedo le curve. Cioè, per renderti l'idea di solo avere il sole negli occhi con l'aggravante pure del riverbero dell'acqua, cioè.
Cioè, questi sono problemi, ecco perché poi succedono gli incidenti brutti e ci vogliono tre elicotteri in un weekend, non esiste, non va bene, non va bene, non va bene, non ci siamo.
Lì è anche un po' l'esigenza di accorpare più griglie, per, cioè nel senso fare tante griglie, tanti tipi di schieramenti, per...
Non solo quello, poi c'è la gente che compra moto talmente sofisticate, con talmente tanta elettronica, che ti permette di guidare anche da schifo e magari andare anche abbastanza bene. Però poi, come dice lui, le linee sono linee, cioè le frenate sono frenate. Cioè, poi rischi di farti male, sbagli, l'elettronica non ti salva più poi, poi voli, ti fai male, o cogli uno, cioè, è semplice.
L'elettronica è un aiuto, non è un...
Ma tanti ci si affidano occhi chiusi,
perché poi subentra quella che si chiama fisica e quindi...
Cioè, vedi della gente guidare che dici, no, vabbè, meno male c'è santa elettronica che ti fa stampiedi, se no voleresti ogni curva, cioè, non esiste. O sbaglio, Peach?
No, hai perfettamente ragione. Anche perché poi quello che hai sentito ben da me e penso da un trilione di persone, oltre che magari da mio papà, è che per fare griglie d'amatori con 40 persone non c'ha proprio senso che metti 40 persone così a cavolo e fai 8 griglie, perché non ci sta proprio fattibilmente avere tutte quelle persone in una griglia, però ti va bene... diciamo fare cassa piuttosto che avere un numero con delle persone e con due griglie in meno, perché sostanzialmente la cosa più sensata sarebbe fare, visto che c'è un trofeo che è la base dell'amatore, cioè proprio del contesto amatoriale del CIV di Serie B, perché io lo considero la Serie B come del calcio, ma noi la Serie B delle moto, visto, perché comunque c'è anche un buon livello comunque delle varie griglie alte così, ed è anche una buona base per chi magari non può permettersi di fare un cifro, comunque provare a debuttare in un contesto di certo, gare con una moto già di una cilindrata buona. Il discorso è semplice, che basterebbe che loro farebbero tre griglie della 600, tre griglie della 1000, di tre difficoltà base, yeah, avanzata e pro, finita lì. Però si vede che loro non gli va bene, gli interessa di più far la cassa e poi succedono quello che succede. Perché poi si è visto quello che succede quando c'è troppa gente con esperienze diverse, difficoltà diverse in una griglia sola.
Te prova a pensare il giovedì. Poi, Peach, il giovedì.
Come la MotoGP. Cioè, quella è pro. No, no. Non lo puoi fare.
Peach, ma il giovedì quando comprate i turni, che ci sono tutti dentro, è un incubo se non li prendi.
Allora,
è uguale.
Ci siamo lamentati in tanti, perché la polemica cosa è stata? Non è tanto il discorso di dividerci coi tempi, perché quello va benissimo, va da Dio, perché comunque i tempi sono quelli. Ma il problema è che ci hanno diviso mettendoci con le 1000 e le 600 mischiate
insieme,
e cosa che non va bene.
Rischi, perché se esci dalla Misano 1 e te esci con un 600, esci con una 1000, come è successo, magari a questi gli si impenna un po' il 600, non c'ha l'esplosione di una 1000, mancato un pelo, sa capretta. Cioè, vedi delle ossa, oppure quello che ti tira la staccata in fondo, quello col 1000 non te la vuole tirare, cioè la vuole tirare fino in fondo e si aggancia la mano dritti. Cioè, giovedì è un bollettino di guerra, cioè è un incubo.
Scremano le griglie.
No, sì, ma a quel punto lì fai due finali, fai finale A, finale B.
Rimetti lo sbarramento di qualificazione.
O cambia il sistema, cioè c'è troppa disparità, cioè non puoi mettere 42 persone dentro con l'ultimo che gira, che ti posso dire, a Misano gira in 58,
50,
50 to, con quelli che girano in 41, cioè sono due categorie diverse, sono due modi diversi, devi incominciare a dividere un po', perché quello che parte in 36esima posizione, che magari non vede nemmeno il semaforo, magari parte perché quello accanto gli è partito, quando arriva a frenare, speriamo, dove passo, di là, di su, di giù, basta una frazione di secondo e ne sbirilla 5, 4, boh, è brutto, bandiera rossa, si ritarda, poi risuccede un'altra volta.
Riccardo,
dimmi Fabio.
Ecco, era svenuto nella
grotta. Sì, no, è nel garage a sistemare il cross.
Allora, curiosità, a proposito di cross, te come ti alleni?
Io mi alleno di solito in inverno, visto che l'asfalto non è quello per la meglio consigliato quando fa tanto freddo. Ma di base motard, piuttosto che magari messo per fare asfalto, due gomme rain e si va a far flat.
Okay.
O se no il pazzo furioso in downhill.
Con la bici.
Oppure ci si allena con la bici da corsa, quando però magari c'è la giornata bella che diventi un pinguino con le stalattiti.
E segui qualche dieta, fai anche palestra, oppure quel che viene?
Di solito vado almeno una volta in palestra, visto che devo anche abbinare il lavoro a tutto, almeno una volta in palestra alla settimana, e comunque si abbina la giornata di corsa a quella di bici, nel senso, cioè se ieri ho corso per scaricare, il giorno dopo magari vado in bici, se proprio ho bisogno di, che mi sento che devo colmare l'attesa invernale, diciamo.
Se uno ha mangiato troppo il giorno prima, dopo la corsa, allora deve andare a scaricare.
Capisci.
Vuole fare cross, però il cross lo sappiamo tutti, è pericoloso ma è bello allo stesso tempo, quindi è
pazzo, furioso.
Va fatto, ma con le dovute
cautele.
anche perché non, sennò, è lo sport principale di preferenza.
Se no il suo mentore Pusheddu lo mena.
Si fa male. E curiosità invece per quanto riguarda tipo mini GP, queste cose qua, ti alleni ogni tanto anche con questo oppure...
Allora, io ho la mia bellissima NSF100 che io ripeto, secondo me è una delle moto di quella cilindrata, di quella dimensione, della categoria big bike, che si può considerare moto, perché ha una ciclistica, delle geometrie che ti dà ancora la sensazione di guidare una moto. E per dirti, originale stock come l'avevo usata al trofeo, mi ci diverto lo stesso, perché comunque non è che ti fa tanto, diciamo, fare ritmo o cosa, comunque se hai problemi di postura nel guidare la moto con quelle motorettine piccole così come l'ovale, piuttosto che al di là della mia NSF100, mi fanno capire tanto con poca potenza sia come stare in moto e sia come ti cambia la traiettoria in base a come stai seduto sulla moto. Cioè, se io mi metto attaccato al serbatoio è normale che la moto mi chiuderà subito la curva, se io mi metto tutto indietro la moto non chiude, farà una curva più larga.
Questo.
Quindi te prendi appunti,
sì, io devo prendere appunti. Sì,
okay. Ma te la vuoi chiudere con la testa come l'ultima volta?
L'ho chiusa però, in terra, ma l'ho chiusa.
Ovvio che la postura succede che la varia la traiettoria solo con le moto piccole. Giustamente, se parliamo di moto di cilindrata più grossa, andiamo a intervenire sulla ciclistica. Visto che magari qualche amatore avrà pensato questo, no? Bisogna anche far lavorare l'Eugenio con le sospensioni, giustamente.
Ma sì, Padawan, deve lavorare di più Padawan, maledetto.
E Riccardo, per quanto riguarda 2023, c'è già qualcosa che bolle in pentola, che ci puoi dire? O è ancora tutto...
Siamo ancora sul vago, perché tante idee, però come abbiamo detto, io ho detto benissimo anche a Eugene, purtroppo costa troppo il giorno d'oggi, quindi bisogna sempre trovare il budget giusto per poter fare quello che si vuole, e se si trova un budget bisogna anche accontentarsi di col budget che si ha di fare qualcosina,
quello che si può fare,
giustamente, magari non in un contesto magari che hai già fatto, comunque ti sei trovato male, ma magari provare a dire, piuttosto che faccio un campionato, faccio una o due gare puntate fatte bene, però in un campionato che magari
che conta un
di
po'
livello,
di più.
Che ci posso stare, comunque posso anche magari fare il mio risultato per farmi vedere.
O comunque approfittarne per crescere.
Esatto, certo. Però comunque nel senso, non è che vado per dire andresti a fare la super sport senza aver fatto un tempo, non niente, comunque dei riferimenti, e fare ultimo, essere doppiato, cioè ha senso, cioè sai che dopo un test vai là e hai un tempo comunque che puoi stare comunque con un gruppetto di quelli che viaggiano senza prendere comunque gli schiaffi o andare là a fare il numero della griglia, diciamo.
Ho capito. Allora, quindi casomai ci sentiamo anche più avanti per sapere come evolverà la stagione 2023.
Certo.
Non gli dire niente.
Magari anche con qualcosina che bolle in pentola con le usine come mezza prova, ma lì vediamo. a cose fatte,
bravo.
Ciao Eugenio!
Ciao bello!
Vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici dove possono seguirti?
Se certo, su Facebook e Instagram, tale quale a come mi chiamo, perché io sono uno per la cosa più naturale e qualche nomignolo strano con qualche virgola.
Quindi Riccardo
Picciuto. Nome e cognome, Riccardo Picciuto, e mi trovate.
Perfetto. Allora, io ti
auguro... Magari su Instagram con meno foto, perché purtroppo c'è gli hacker, quindi anche quello sfortuna lì. Però comunque su Facebook abbiamo anche la pagina, oltre che il mio profilo privato.
Allora, noi ti ringraziamo di questa tua disponibilità, ci si risente in più avanti per avere qualche aggiornamento, e ti auguriamo di dare tanto gas nel 2023.
Grazie mille anche per l'ospitalità e questa opportunità di apparire nella radio, e ringrazio te Fabio, l'altra ragazza che purtroppo non mi viene il nome,
Natasha.
Ciao, scusa.
Natasha.
Natasha, ecco perché di solito vedo nelle storie più te, Fabio, che Eugenio, Eugenio che mi ha proposto questa cosa di fare l'apparizione in radio.
Ma noi ti vogliamo bene, Peach. Sei, no, sei
ma
mio bimbo,
Peach. Ma io ti voglio andare lo stesso benissimo,
Bene, bene. Buona serata, dai. Riccardo.
A voi, dai. Ciao,
ciao
a tutti.
Buona
ciao,
serata.
Ciao, ciao, ciao.
Allora, e mentre ringraziamo Riccardo, ci ascoltiamo un po' di musica e poi facciamo la chiamata sorpresa.
No, a Kawa.
Senza di lì niente.
Sì, senza dire sì, nulla.
Nella grotta. Facciamo uno scherzo telefonico, dai. Chiamalo con un numero strano. Dai, 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 voglio vedere che cosa fa.
Questo lunedì 10 ottobre.
Sì?
Sì. Ok, no, sai che io vivo fuori dal tempo.
Sì, vivi fuori dal tunnel.
E rintronandia, ecco, sai com'è.
Allora, sono fuori dal tunnel.
Vorrei essere fuori dal tunnel. Allora,
dica.
La mia badante mi deve ricordare che devo ringraziare i ragazzi della Triumph Lucca, da cui sono stato ospite al Wheels and Waves domenica, e ovviamente
manifestazione ieri, che era a Camaiore,
Lido di Camaiore.
Lido di Camaiore.
Sì, sì, sì. E poi
salutiamo i ragazzi di Roma.
Sì, ma non lo menà, cioè diglielo con dolcezza.
No, perché sennò passava avanti.
Io sono oltre. Lui è multitasking, lui è
Alzheimer. Non è multitasking.
Sono rintronato e basta.
Vabbè, Belli, che vuoi fare?
Il super Matteo Aramini, che ho ritrovato dal vivo dopo lungo tempo. Mm-hmm. E la Blonde Pipes. E tutti gli influencer che erano lì che girovano.
Ti sei fatto un po' di marchette.
No. Sono stato un po' di amici. Anzi.
Cioè Nati non ha fatto le marchette.
No.
Ma sei proprio scarso, Dio.
Sì,
qua.
Infatti ieri l'ho detto anch'io.
E due, no, ma io.
La badante ci vuole, ci vuole.
E questo è amore che cresce. Il sì, vostro amore è sempre più raggiante.
ci vuole.
Ovviamente. Lo stai chiamando col numero normale?
Ah sì, tanto
vediamo. Ma che cavolo.
Vediamo. Magari non risponde.
Vediamo se non risponde.
Perché dovrebbe rispondere?
Vedi il tuo numero e dice no.
È un maledetto.
Invece ha risposto subito il cavo dalla Batcaverna.
Ciao Roby.
Buonasera a tutti, ciao Nati.
Ciao tesoro, come stai?
Ciao Houston, io sono Eugenio. Come va là Houston?
Ascolta, prima di tutto, come si dice, le signore, poi ciao Fabio, ciao Eugenio.
Mi metti per ultimo. Bravo.
Non può essere sempre Fabio, poverello.
No, vabbè, ma quello ormai Fabio sta sempre di coda. Ma perché è furbo, capito? Tu vuoi ciao? Mai.
Allora, cavo, cosa ci racconti di bello, ecco?
Dai, tutto tranquillo. Vabbè, abbiamo visto bene o male le gare che sono andate un po'.
No, l'hai visto
diciamo le ultime settimane un po' troppo incasinate per tanti problemi. Quindi, dai, vediamo la parte bella di quello, non la parte un po' più triste. Mettiamola così.
Ecco, una curiosità, visto che te sicuramente l'hai seguita, io ero fuori in moto.
Anch'io.
Sì.
E c'è stata un po', cioè c'è un po' di tra virgolette, no? Che poi è una finta polemica tra Jonathan e Razzatloglu, no? Che si lamentano dello strapotere Ducati, no? Eccetera. Ma secondo me ha un poco da lamentarsi. Se Ducati ha fatto una buona moto.
Il discorso l'hai appena detto te, e quindi Ducati ci ha lavorato tanto, lo sappiamo dal V2, comunque è passato al V4 negli ultimi 3 anni e
a furia
di svilupparla giustamente stanno raccogliendo i loro frutti.
Sembra un po' Valentino quando faceva Biaggi, gli rosica il culo arrivare sempre dietro tutte le domeniche.
Ragazzi, però cioè, se ricordiamo è successo così anche con la Aprilia quando c'era Biaggi, che si lamentavano che era una MotoGP e non una Superbike.
E considera
passoni.
No, ma perché Kawasaki c'ha
quindi
500 giri meno.
Se si lavora bene i frutti prima o poi si raccolgono.
Ora, allora
cioè, quindi adesso tocca alle altre moto a tra virgolette a mettersi in pari, perché sanno che il livello attualmente della Ducati è quello, quindi BMW già tirato fuori la moto nuova e vedremo. Ha presentato questa settimana a Colonia la S1000RR 2023, qualche aggiornamento ce l'ha. Honda sicuramente rimarrà la stessa, Suzuki non pervenuta perché sappiamo la loro filosofia
talmente.
E quindi vedremo se Yamaha e Kawasaki soprattutto decideranno di fare qualcosa.
Difficilmente farà qualcosa di stravolgerà.
Poco e niente, anche da fonti certe.
Ecco, quindi
sono diciamo aggiornamenti diciamo classici,
che più che fare le staccate in stop, Razzatoglu.
No, magari ci sarà qualche aggiornamento, vediamo.
Che aiuta, però, insomma. Kawasaki che problemi di budget non ne ha e potrebbe veramente spingere, però al momento
gestito tutto da Kawasaki Europa
sta un attimo soprassedendo.
Bisogna vedere, il progetto ormai è un po' finito,
un po' vecchio,
è un po' datato soprattutto perché comunque le specifiche del motore sono rimaste al motore del 2016, cioè quindi sempre aggiornamento, non è che ha avuto una rivoluzione un po' come Honda piuttosto che come Ducati 3 anni fa, cioè, quindi sono rimasto abbastanza indietro. Se poi consideriamo la Super Sport, non ne parliamo.
Ecco, Super Sport.
Che così.
Attenzione, stavo dimenticando il primo storico successo di
Triumph
con Stefano Magni.
Mondiale velocità.
Sì, no, anche perché una moto vera e propria Super Sport sportiva carenata non ce l'ha. Hanno preso la Street 765, vabbè, ovviamente rivista, risistemata, eccetera, però la base è sempre una Street, non è la sportiva vera e propria, ecco.
Non c'è budget per quella, ahimè, ancora.
Ahimè, non c'è ancora il carenato vero.
Più che il budget, diciamo che preferiscono puntare, come hanno fatto anche molto bene, la Moto2, giustamente, quindi ci sta anche come ragionamento, però cioè, adesso sembra che finalmente si stia livellando un po' di più anche la categoria, perché comunque abbiamo visto che anche MV sta venendo sempre avanti, ormai stabilmente nei 5-6 anche lei, e Ducati sappiamo che è lì, quindi dai,
sì, ma Daytona non lo usa nessuno,
interessante.
No, ma non c'è come... Cioè, Daytona non, proprio non c'è come moto.
C'è, no, dovresti prendere quell'altra.
Prendere una Street e rifarla, come ha fatto Dina volte con, che poi, vabbè, è la squadra ufficiale Triumph, però...
Sì, è per PTR.
È un attimo un po' più complicata la situazione. Servirebbe un'omologazione vera, nuova, e... però da fonti vicine a Triumph... non sarò accontentato.
ti faranno la Bondi nuova, la Truxton, ma non quella.
Ho chiesto anche domenica, ho sfracellato gli Zebedei all'establishment che era lì presente, ma mi ha detto no. Ecco, no. Quindi mi rassegno.
Ci ha detto, se vuoi te la fai te con il Lego, più di quello non
puoi. Più o meno sì, l'ho detto, va, prima che l'età anagrafica mi impedisca un po' di godermela un pochino, no? E mi hanno detto no, per ora niente, quindi pazienza.
Vabbè, dai, va bene così. Comunque dai, abbiamo visto che questo Bautista, anche quando non vuole andare, perché ha detto che nella gara 1 che è stata accorciata...
la strategia è stata scombussolata.
Ha bene, sì, bravissimo, però fa quello che vuole.
Meno male che è stata scombussolata. Ormai...
come in Ferrari, uguale.
Sì, effettivamente, sì. Cioè...
strategia Ferrari.
Va benissimo così, cioè vediamo che comunque Ducati è in forma, anche Rinaldi sta tornando su, Bassani ormai è una costante, dai, è la moto da battere, non ce n'è, come MotoGP è la moto da battere.
Sì, domanda, visto che in MotoGP ci sono 8 Ducati, ovviamente...
Ma non essere cattivo,
no.
Perché vuoi infierire?
No, non voglio.
Guarda che sei cattivo,
no, ci sono varie scuole di pensiero in merito, no? Su il discorso dei giochi di squadra, ecco, che
squadra,
appunto dovrebbero essere di squadra ma non di marca.
Il problema sai cos'è? Ti posso dar ragione, però tu prendi Martin, è sotto contratto Ducati ufficiale, Bastianini, sotto contratto ufficiale, Zarco, sotto contratto ufficiale, quindi alla fine chi comanda? La Ducati, quindi alla fine non è più della squadra ma è di marca comunque, quindi è troppo tempo che sono a secco, mettiamola così, e quindi quest'anno devono per forza portarselo a casa, anche perché c'è il rischio che se un market dopo 3 mesi che era fuori comunque arriva sempre dai 4 ai 5, sai, inizia a preoccuparti un po' la situazione. Se poi vedi un Miller così in forma che magari in KTM riesce a dare quello spunto in più, arriva anche lui, sai, quindi comunque la guardia devo sempre tenerla alta.
Comunque ecco, io dico la mia, secondo me Bagnaia non ha bisogno di aiuti per vincersi questo mondiale, poi
ma l'ha già dimostrato, infatti questo mondiale non lo stava, cioè non lo stava vincendo con gli aiuti, ma se lo stava buttando via lui con gli zeri che ha fatto, cioè l'ha già dimostrato ampiamente che lui è
quello che ha vinto titolo. Più gare e tutto quanto, quindi insomma
è anche uno però di quelli che ha sbagliato di più, cioè se magari certe volte aveva un po' più braccino da ragioniere, magari a quest'ora era già con 60 punti di vantaggio, perché 3 cadute quando era primo magari se le poteva portare a casa.
Che invece, ahimè,
giustamente come dice anche spesso Eugenio, se sei un campione devi rischiare, cioè quindi ci sta anche quel ragionamento lì.
Sì, ma sì, poi sì. Ha avuto la fortuna che c'ha un Quartararo con una moto che non va,
infatti lo stavo per dire, Quartararo sta facendo, Gui sta facendo miracoli, sta mettendo tanto del suo, cioè. Anche perché effettivamente
poi una volta vince Binder, una volta vince Martino, una volta poi vince Zarco, una volta poi vince Boh.
A Zarco piacerebbe, che non è ancora riuscito a vincersi la gara.
Metti caso che una gara la vince, è sempre lì, deve sempre avere i punti a disposizione, che se no quei pochi punti, quelli zero che ha fatto diventano fondamentali.
Io col cuore spero sempre che invece per un incastro di situazioni eccetera se la giochi fino alla fine anche Aleix Espargaró con la prima.
Allora io da buon italiano ti dico, se vince una moto italiana con un pilota italiano sono felice, poi se vince Espargaró con una moto italiana sono contento lo stesso.
No, io
sono molto patriottico, sarei
molto molto contento.
E se vince un italiano con una moto giapponese?
Ha vinto un italiano, sono contento.
Vedi, Eugenio vince sempre.
Io sono un italiano, quindi
Eugenio è il banco vince sempre.
Preferisco vinca un italiano che uno straniero, sì. 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 Sì.
Allora, io nel frattempo, visto che maturo con i miei tempi, no? E i saluti romani sono dedicati al gruppo GSSS che è presente per la presentazione mondiale della Vespa. A Roma in questi giorni. Ecco, i colleghi lì che stanno facendo la presentazione a dealer e giornalisti, quindi...
Senti la che marchetta, vedi Kawa?
No, mi stavo dimenticando.
Si stava dimenticando, ma fortunatamente la Nati.
Mi sono preoccupato quando ho dato i saluti romani perché li immaginavo col braccio alzato. Cioè, una cosa del genere, qua. Non so cosa vuol dire.
Come sei classista, Dio vuole. Come sei classista, prevenuto, veramente. Stai peggiorando, Kawa.
E quindi molto molto bene. Infatti, peccato che io non, per impegni di lavoro, eccetera, non ho potuto andare.
C'è anche un lavoro, Nati, vero che c'è un lavoro?
Nel tempo libero.
Nel tempo libero lavori, Fabio, rendi conto te, fai te.
Questa mi è piaciuta.
No, ma veramente ci sono persone che mi chiedono, no, l'attività in moto che faccio, eccetera, poi dico, ma di lavoro fa? Ah, perché questo non è il tuo lavoro. No,
lui al lavoro è un desaparecido. Sides. No, cioè. No. C'è l'immagine con scritto Missio.
C'ho praticamente il cartonato.
C'è la sagoma, ma il cartone.
C'è il cartonato.
Ahimè no.
C'ha due sagome. Una dell'ufficio è seduta al computer e l'altra che cammina nel corridoio dell'ospedale.
Fabio, c'è anche nella sagoma c'è anche il tastino con scritto push e ti dice la frase registrata ogni tot.
Magari ci devo pensare.
A proposito, tu che sei sempre tutto, come è andato il tuo casco?
Quale?
Non avete presentato tutta la roba Imola con la Alex?
Dai, è andata bene, dai. Si considera che la prima volta che ha visto Imola è comunque a fine il weekend, è riuscito a girare in 2.07 dal 2.10 stabile che era. Dai, ha fatto un bel salto. Non è arrivata ultima.
Si è divertita?
Va bene così, credo. Cioè, alla fine... Se si considera anche un po' il contesto, non è andata malaccio.
Imola poi non è così semplice.
No, ci dovevi tenere aggiornato, maledetto. Io voglio sapere.
Anzi, visto che stiamo parlando di Imola, ne approfitto anche per... Visto che abbiamo parlato già di Saltarelli e di Salvadori, ovviamente di fare gli auguri di buona guarigione anche a Zinni, che è il ragazzo che è caduto, che ha preso fuoco la moto. E anche il nostro amico Jarno Gioverno, che è il povero incolpevole, che gli è arrivata la moto addosso, infuocata.
Dai.
E anche lui purtroppo...
Anche a Misano una fortuna. Fortunato, molto.
Per evitare Zinni è andato largo, la sua moto, prendendo il cordolo, l'ha alzato e l'ha centrato in piedi, poverello.
È importante che non si sia fatto male.
Si è rotto un dito, quindi vabbè.
Comunque considerando la dinamica è andata bene, tutto di lusso per tutti.
Adesso voglio fare una domanda io.
Abbiamo 30 secondi.
Vai.
Al volo, vedendo le gare da fuori, ho visto che tra una ripartenza e l'altra molti piloti ci hanno messo molto tempo a fare il giro di allineamento.
Hanno raffreddato.
Eh, Non mi è sembrata una cosa molto normale, addirittura ho visto uno come Castellarin che praticamente si è fermato dopo la tosa, l'ha fatta 10 all'ora e poi è ripartito. Cioè, non ho capito certe manovre che hanno fatto molti piloti.
Qualcuno lo fa perché a regola se c'è una bandiera rossa non potresti rifare il rifornimento di benzina. Questo è uno. E quindi vai più piano.
Ok.
Il secondo è perché non vogli fargli far troppo shock termico alla gomma, quindi non la vuoi far scaldare più di tanto. Però di regola si va piano, si cerca di tirare giusto per non consumare troppa benzina.
L'ecomap.
Voi avete l'ecomap, lì c'è. I serbatoi sono da 17 litri, fai conto. Poi con la spugna e tutto il resto ce n'è meno. Quindi se c'hai due ripartenze e non ti fanno fare benzina se non hai il box disponibile, rischi di rimanere a secco.
Praticamente tutti quelli del National, perché non c'hanno il box disponibile.
A regola te non potresti fare rifornimento un pit lane, assolutamente, è vietato, sì. Non si può.
Per perfetto, vedi, da ignorante in materia ho avuto una delucidazione.
Non ti preoccupare, sei un tifoso di Marquez, per te questo è d'altro.
Io sono un tifoso di tutti i piloti, poi c'è quello che mi piace di più e quello che mi piace di meno.
Ma io avevi garba stuzzicato, maledetto.
Allora, Cava, saluti finali che siamo già in ritardo.
E saluto tutti, saluto Nati, Fabio, Eugenio, ok, così almeno siamo a posto. E dai, saluto come al solito tutti quanti chi ci segue e speriamo qualcuno che venga ad aiutarci a ingrandire un po' di più il nostro programma.
Lunedì prossimo, se mi confermano in questi giorni, grazie a Nicola di Moto Abbigliamento, avremo un bello ospite, giovane ma...
Sempre uomini, Nati. Sei sfortunata,
Sono veramente?
Sei sfortunatissima.
Ciao, Kawa.
Ciao, Robby.
Ciao, buona serata a tutti. Ciao.
Ciao.
Con l'eco papale, il saluto finale.
È Houston. Chiude il collegamento.
Eugenio, te che saluti?
Io saluto le mie bimbe. Poi saluto il Mugno. Grande Lore Mugno. Dai, riprenditi presto, che è ancora lì in ospedale, però dai, ci si fa. Giacomino, Mariettino e poi grande Picce, l'abbiamo sentito.
Il Pado anche deve venire a lavorare.
Il Pado ha maledetto questa te la faccio pagare. Domani rido. Comunque, basta.
Io saluto tutti gli amici che ho incrociato in questi giorni.
Io non ho fatto a tempo.
E basta, per il resto i nostri ascoltatori e ascoltatrici,
grandi ascoltatori e ascoltatrici,
e ci risentiamo lunedì prossimo.
Lunedì prossimo, se saremo ancora vivi, ci organizzeremo.
Io mi ritocco.
Parte lo scozzo al Geco, ve lo dico.
Via, partiamo con la musica, vai, che è meglio.